Allora, ho preannunciato quali saranno gli ospiti di questa puntata di Voi che sapete. Con me c'è Davide Fersini, lascio a lui il compito di spiegarci di che cosa ci occupiamo. Buongiorno Davide.
Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori, ben ritrovati. Dunque, il tema di oggi ci è stato proposto direttamente da Carla Moreni, perché negli scorsi giorni è stata a Cagliari a vedere Lo schiavo di Gomez, un'opera rarissima, e in qualche modo mi ha illustrato un tema, il tema appunto dell'opera, che si presta veramente a essere chiamato rivoluzionario, perché Carlo Gomez, compositore che all'epoca era famosissimo, oggi quasi scomparso dai cartelloni, aveva tracciato una specie di opera rivoluzionaria che reclamava i diritti degli schiavi, un'opera schierata contro lo schiavismo. Ho detto bene, Carla Moreni?
Esatto, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a voi. Esatto,
buongiorno Carla.
Il tema, perché uno legge lo schiavo e magari pensa, non so, una cosa tipo Aida, no, un esotismo, e invece no, è proprio un'opera che appunto il compositore Gomes, brasiliano, scrive contro lo schiavismo che era nella sua terra, che lui aveva in casa, che lui aveva vissuto. A noi tutto questo sembra estremamente lontano, ma eravamo nel 1889, quindi non è una preistoria, è una realtà ancora, se volete, urticante, e quindi bene al Teatro Lirico di Cagliari, che è andato a ripescare quest'opera mai data in Italia, si può immaginare, data due volte in Europa, una volta nel 78 a Londra in forma di concerto e una volta con un allestimento nel 2011 nel piccolo teatro di Gießen in Germania, e oggi accolta con grandi feste al Lirico di Cagliari.
L'altro nostro ospite per parlare appunto di opere incendiarie o rivoluzionarie, per chiamarle così, è il regista Davide Livermore, che di in qualche modo opere incendiarie si è occupato il 7 dicembre scorso con L'Attila alla Scala di Milano. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie di essere qui con noi. Allora, partiamo da Carla Moreni, che ci ha sottoposto e illustrato perfettamente il tema. L'opera può essere rivoluzionaria? Lo chiediamo, esattamente come può esserlo il cinema. Può scaldare gli animi così tanto da generare una sommossa?
Beh, in questo caso lo schiavo riesce, cioè un po' è fatalità, un po' è destino, come a volte capita nelle cose della musica, però la prima esecuzione dello schiavo, che avviene poi a Rio de Janeiro e non a Bologna, non al Teatro di Bologna, dove era, da cui era stata commissionata e dove era stata programmata, la prima esecuzione appunto a Rio de Janeiro nel 1889 va in scena quando la principessa Isabel ha da pochi giorni firmato un trattato contro lo schiavismo, quindi la schiavitù non c'è più a quel punto. È stato merito di Gomez che sia stato un clima nei tempi, che sia stato un'istanza che era già nell'aria, questo non lo possiamo dire, però certamente l'opera, diciamo, che si apre al sociale, che si apre anche con dei gesti politici e guarda la realtà intorno a sé, è sicuramente un'opera che poi avrà anche un grande seguito nel Novecento.
E allora chiediamo al regista Davide Livermore, l'opera può cambiare le cose a livello sociale? Può intervenire?
Ma l'opera ha la grande possibilità di riflettere una parte della società o amplificare certi temi che sono presenti nella contemporaneità. Mi viene in mente cosa capitò in Inghilterra alla prima di Billy Budd, un'opera straordinaria che Britten ha scritto in qualche modo raccogliendo quello che erano tutta una serie di istanze della società stessa, dovute al fatto che dopo l'esperienza gandhiana, diciamo così, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dell'abolizione della pena di morte era un tema molto forte. Di fatto quest'opera si incentra anche, tra i tanti temi che ha, su questo tema, e ha fatto molto riflettere la società. Secondo me è compito sempre del compito, diciamo che è desiderio profondo di moltissimi compositori quelli di impattare anche con temi sociali, e in questo caso l'Ottocento è naturalmente la culla di che ha generato tutto questo. Il compositore non dobbiamo mai dimenticare che scrive sempre per la contemporaneità.
Esatto, ma allora mi viene da chiedere in che modo, quindi, se c'è un tentativo di incidere sulla società, il pubblico percepisce questa incisività, come l'opera che si dice, che stiamo dicendo, è incisiva appunto arriva allo spettatore. Sappiamo che gli spettatori dell'opera, va bene, oggi è un pubblico un po' diverso, ma è sempre stato un po' un pubblico selezionato, o mi sbaglio, Carla Moreni?
Ma io credo che proprio nel presente l'opera contemporanea, cioè l'opera che viene scritta dai compositori viventi oggi, in assoluto abbia questo diktat, quasi un obbligo, no? Cioè di parlare non solo al presente, come ha bene detto il regista amico Davide Livermore, che saluto, ma anche di parlare del presente, quindi non solo al, ma anche del presente, di quello che siamo noi, di quello che sono le realtà del presente, perché non ci si può solo baloccare con delle storie d'amore. In realtà, ad esempio, in questo Schiavo, perché ne approfitto a questo punto, apriamo anche una piccola parentesi su quest'opera, in realtà è anche una storia d'amore, però è una storia d'amore molto particolare, perché il bel figlio del conte Rodrigo, conquistatore portoghese, naturalmente tenore, si innamora di una schiava, e quindi è l'amore, la scintilla dal quale, quindi diciamo, è da un affetto personale che poi dopo parte tutta la rivolta. Quindi l'opera non inizia con le bandiere già schierate, come dire, il pubblico è tranquillo, sa che sentirà una storia d'amore, però dopo un po' questa storia d'amore apre la finestra e dice: ma cosa sta succedendo lì fuori?
Certo, un po' una specie di Aida in salsa sudamericana.
Esatto.
Io direi di procedere con il primo ascolto e poi proseguiamo il nostro dibattito. Questo era Urli, rapine, il coro iniziale dall'Attila di Giuseppe Verdi, di cui si è occupato recentissimamente, lo sappiamo, ce ne abbiamo anche parlato, e diffusamente, Davide Livermore.
Ecco, Davide Livermore, a me viene in mente una scena, quella del film di Visconti, in cui viva Verdi, a momenti parte una sommossa. Cosa succede con l'Attila? È stato un evento di quelli che potevano far partire una sommossa alla Frankenstein Junior?
Diciamo così che Giuseppe Verdi non cavalca mai le cose facili, è un uomo troppo profondo, un artista troppo straordinario, con una visione capace di non accontentarsi di cose semplici, come andiamo alla battaglia e cavalchiamo il consenso risorgimentale facile, anche perché lui in quest'opera prende il personaggio storico più terribile che ci viene tramandato e lo fa diventare invece un uomo con grandi fragilità anche, ma soprattutto che è in grado di impartire una lezione morale clamorosa agli italiani, cioè usa lo straniero, usa il personaggio storico più da cui non ci si aspetterebbe mai una lezione morale, proprio per fare questo, per dire agli italiani: ma siete sicuri di avere l'etica un'etica tale da poter anche immaginare di poter diventare paese. Perché il primo incontro tra Attila e diventare nazione, perché il primo incontro tra Attila e Ezio, il generale romano, è veramente una lezione clamorosa, una radiografia clamorosa di quello che è il valore etico della politica italiana, anche del tempo, non solo di oggi, insomma. Perché Attila dice immediatamente, risponde alla proposta di poter svendere l'impero da parte di Ezio, perché Ezio dice: io ti lascio l'impero, lasciami l'Italia, che è una cosa che la politica italiana ha fatto in maniera regolare negli ultimi 30 anni, svendere il paese per avere un profitto personale. E Attila dice: ma quando un uomo fa una cosa di questo tipo, semplicemente è la fine, è la catastrofe di un paese, e ce lo fa dire dal peggiore di tutti. Quindi è rivoluzionario Verdi sempre, perché prende gli aspetti della nostra società, anche quelli che pensiamo di poter, su cui pensiamo di poter avere delle certezze, per farci vedere sempre qualcosa di più grande, di più importante, andare al di là di un livello di ipocrisia, andare al di là di sicurezza e certezze che poi di fatto nascondono sotto, come se fossero grandi tappeti, nascondono malcostume, nascondono una mancanza di etica e di equilibrio e di valore.
E allora chiedo a Carla Moreni, in un confronto proprio testa a testa, al critico, alla critica, Carla Moreni, ha percepito tutto questo andando a vedere l'Attila di Davide Livermore?
Beh sì, non avevo mai visto un Attila così poco Attila, nel senso che era... distrutto completamente il mio libro sussidiario di terza elementare, dove avevo studiato, e c'era anche la figurina di Attila. Qui c'era un Attila bellissimo, sembrava un attore americano, fascinoso, e poi appunto, come dice il regista, era davvero lui quello a cui noi tutti guardavamo, altro che il barbaro, altro che il flagello di Dio, era quello che teneva testa a tutte le grandi autorità, i generali, il Papa, con lui la sola scintilla dell'umanità. E quindi chiaramente tutto questo era molto ben percepire, e credo anche sia non un obbligo, però per il pubblico un modo di leggere l'opera nel nostro presente, perché è chiaro che l'opera è stata scritta per un presente che non è il nostro,
sì.
A meno che uno vada a Nancy e veda l'opera di Giorgio Battistelli, che si intitola Sette Minuti, e che è un'opera che parla di queste donne che scioperano insieme. Allora certo, questa è un'opera contemporanea che parla di sciopero oggi, sette minuti da togliere all'intervallo della pausa pranzo, quindi non stiamo parlando né di amori né di conquiste risorgimentali, qui stiamo parlando nel nostro presente, e l'opera ci arriva diretta come proprio una lettura di una pagina di giornale. Ma se noi andiamo a un libretto della prima metà dell'Ottocento, a un compositore che non è ancora il Verdi affermato e che quindi in maniera conclamata parla a tutti, una mediazione con il nostro presente va assolutamente fatta.
No, io credo che questo è... Saluto anche io la dottoressa Moreni con grande piacere, grande gioia di ritrovarla. Sono perfettamente d'accordo, e credo che questo sia la grande responsabilità di chi mette in scena l'opera oggi. C'è la possibilità di poter fare da decoder, partendo però lì dobbiamo capire sempre da che cosa, quali sono gli obiettivi e le priorità per un regista. Se riuscire a trasformare in contemporaneo le stesse istanze che hanno mosso il compositore librettista nella precedente contemporaneità, e allora in qualche modo è molto bello servire qualche cosa di più alto, cioè il compositore e chi ha creato, altrimenti rischio di cadere un pochino nell'ego, nel gusto un po' personale. È chiaro che questo ci deve essere sempre, perché attraverso la sensibilità e la persona del regista che si crea poi dopo questo tipo di trasposizione. Però è anche vero che come diceva Marella Agnelli, che o serviamo qualcosa di più alto di noi, altrimenti se non facciamo questo saremo schiavi delle cose più basse, e molte volte il nostro ego non può che essere più basso dell'opera e della creazione di qualcuno che porta il nome di Giuseppe Verdi in questo caso, come in questo caso.
Questa attività di decoder, di decrittaggio in qualche modo che ha menzionato Davide Livermore, quanto è responsabilità del regista e quanto invece si può attribuire alla volontà dell'autore?
Io credo che il regista debba sempre fare due cose importantissime. Uno, conoscere perfettamente la partitura.
Sì.
Di essere un musicista per comprendere una cosa, che cosa vuol dire quello sforzando in orchestra, perché c'è quel tipo di tonalità e che cosa rappresentava a suo tempo questo tipo di forma musicale che veniva utilizzato in questo o in quell'altro momento, e poi raccontarlo, fare un gioco di trasposizione, raccontarlo oggi, ma deve avere coscienza di quella che era la volontà del compositore, di quello che è stata anche, di come era stato recepito a suo tempo, e questo è un lavoro per me bellissimo di ricerca, e parto sempre regolarmente da questo, perché altrimenti uno fa solo affidamento a quello che è il proprio bagaglio personale, e non sempre può bastare, può andare bene una volta, sì. Ma se uno vuole avere una carriera che superi l'anno e mezzo, come dire, gli conviene secondo me uscire un po' fuori da quelli che sono certe autoreferenzialità.
Anche perché, Carla Moreni, mi sembra molto sottile il confine tra essere rivoluzionari e semplicemente essere provocatori. Cosa ne pensa?
Esatto.
Sì, concordo. Sì, ma la provocazione è effimera, la rivoluzione, se è vera rivoluzione, dovrebbe durare, no? E comunque lasciare una traccia e creare qualcosa per il futuro. Cioè, io credo che l'opera sia bella in quanto oggetto in sé, ma sia bella anche perché ci permette ogni volta un'interpretazione diversa, cioè la grandezza di un'opera sta anche nel fatto di essere passibile di varie interpretazioni. Cioè è chiaro che L'Attila letto da Davide Livermore per il 7 dicembre 2018 non sarà L'Attila del 7 dicembre del 2058,
chiaro.
Sarà un'altra cosa, no? Tra 40 anni, cioè perché è quello ad esempio la presenza dei partigiani, l'aver accostato le guerre di Attila, le incertezze di Attila, il momento politico di Attila, invece al momento di passaggio dell'Italia dalla fine della guerra al momento della liberazione. Cioè, è chiaro che questo può essere un messaggio che noi oggi abbiamo più percepibile e leggiamo in maniera diretta, mentre invece anni addietro avrebbe potuto essere una mera provocazione, e negli anni futuri potrebbe essere totalmente indifferente, perché ormai desueto, ormai logoro, consunto.
Aggiungo una piccolissima cosa, perfettamente d'accordo, e credo che proprio perché si risponde all'hic et nunc, qui e ora, che essere artisti all'interno della società, e che uno deve accettare il fatto che l'opera sia la somma di tutte le arti è in movimento e nella simultaneità allo stesso tempo, per cui tutte le arti sono rappresentate su un palcoscenico, ma tutte le arti si muovono e si muovono rispetto alla sensibilità del tempo. È per questo che è fondamentale che un regista d'opera non sia staccato da quella che è la vita di una società, ma deve esserne parte attiva, politica anzi.
Bene, io procederei con gli ascolti e poi continueremo a chiacchierare. quello che stiamo ascoltando è il finale delle Nozze di Figaro, forse uno dei finali più rivoluzionari, no? In cui la nobiltà si inchina, contessa perdono. Questa era l'edizione diretta da René Jacobs, e qui è già il libretto ad essere rivoluzionario.
Sì, prima di arrivare a Beaumarchais, perché questo è indiscutibilmente un punto che dobbiamo sfiorare, mi piacerebbe sapere, visto che siamo partiti dal cinema, nel 1970 la nostra visione degli indiani cambiò grazie a due film, Piccolo Grande Uomo e Soldato Blu. Ecco, c'è stato un momento per voi in cui l'opera o c'è un'opera per voi che rappresenta un momento di svolta dove cambiano le nostre visioni delle cose? Davide Livermore.
A livello personale o a livello sociale?
A livello personale, no, se per lei c'è qualcosa che ha questo tipo di rilievo, insomma.
Però sempre da un punto di vista, così come con un senso di tipo rivoluzionario, sociale o estetico o di che tipo? Perché posso dire molte cose da questo punto di vista. Prima volta che ho ascoltato un Orfeo di Monteverdi sono caduto per terra semplicemente perché ho avuto una sindrome di Stendhal completa. La prima volta che ho ascoltato un libro di Madrigali di Monteverdi. Però è una questione che riguardava una mia rivoluzione estetica. Non avevo mai conosciuto la musica barocca, tantomeno l'opera di Monteverdi, quindi figlio di persone che la sera non guardavano la televisione ma cantavano l'opera, un po' bevute, come la mia nonna e mio nonno, che si mettevano le tovaglie addosso e cantavano l'opera. Nonna faceva molto bene la scena della pazzia, della Lucia, e sì, appunto, per cui quando io sento un clavicembalo crollo per terra, perché sento il suono che avrei sempre desiderato di ascoltare nella mia vita, o che ho sempre pensato di poter ascoltare prima o poi nella vita, e da questo riceverne l'emozione che in qualche modo desideravo. Ed è stata una rivoluzione completa. Mi sono messo a studiare voracemente qualsiasi cosa fosse all'interno dell'opera, degli albori dell'opera, fino all'opera veneziana, e con una voracità totale. Ma questa è una storia personale, non può parlare di una rivoluzione a livello sociale o più ampio. Rimango nel mio ombelico e non so quanto sia interessante, se non appunto immaginare voi che state immaginando la mia nonna Fedora meravigliosa cantando con la tovaglia in testa.
Ma si chiamava Fedora?
Certo.
E allora l'ha consegnato un destino.
Certo, questo per forza. La nonna Fedora, che era una donna meravigliosa, che una signora pisana, la signora Fedora Falconetti, ha consegnato destini a tutti, devo dire la verità, a me, al mio babbo e a tutte le persone che hanno avuto la possibilità di incontrarla. Era talmente coinvolgente in ogni cosa.
E invece da un punto di vista storico?
Devo dire questo, per me, ho citato prima Billy Budd, vorrei ritornare su Billy Budd, mm-hmm. semplicemente perché ho messo in scena Billy Budd a Reggio di Torino nel 2004, se non sbaglio, ma fu per me un bellissimo viaggio su come l'opera può ancora raccontare tantissime cose oggi da un punto di vista politico, sociale, e Britten ne è assolutamente l'alfiere. Insomma, a Britten ha messo in scena violenza sui minori, ha messo in scena pene di morte date agli innocenti, ha messo in scena violenza sessuale alle donne, ha messo in scena temi che sono veramente orrendi e urgenti. Quindi fa fare delle riflessioni, delle meditazioni profonde attraverso ore di spettacolo straordinario, attraverso le partiture che sono le migliori, per quanto mi riguarda, le migliori partiture scritte nel Novecento.
Carla Moreni?
Sì, concordo, però mi permetto di aggiungere anche Richard Strauss, perché magari meno clamorosamente politico rispetto a Britten, vive anche un po' prima, ed è forse geograficamente collocato in un territorio dove la libertà non era quella che si poteva forse avere nella Londra di Britten, essendo Strauss attivo tra Monaco e poi i teatri della Germania. negli anni del nazismo, sì, pre e dopo, però il suo teatro, pur con questa patina di assolutezza, di classicità, di teatro fatto per far solo teatro, come dire, state tranquilli, chiudiamo le finestre, non guardiamo fuori, noi oggi lo possiamo ascoltare, capendo che c'era tutta in realtà un sottotesto nascosto sia ai meravigliosi libretti sia alla sublime musica. Quindi a volte si può essere rivoluzionari anche fingendo di essere accademici, e questo credo che sia la vera rivoluzione, perché è facile mettere fuori la bandiera, magari la bandiera che è in quel momento quella a cui tutti applaudono, ma in un momento di non libertà rifugiarsi nell'assoluto della musica e attraverso l'assoluto della musica fare una rivoluzione, credo sia quello poi che fa Mozart appunto con Nozze di Figaro, perché in realtà Mozart non era assolutamente rivoluzionario, c'è la famosa lettera scritta al padre da Parigi quando la mamma muore e lui dice: beh, per fortuna è morto quel cane di Voltaire, quel miscredente di Voltaire, lo faceva sicuramente per accondiscendere il padre, per non essere richiamato immediatamente da Parigi a Salisburgo. Però rivoluzionario proprio non era, ma se noi ascoltiamo Nozze di Figaro capiamo che dietro la purezza e l'assoluto di questa partitura e del libretto di Da Ponte, in ogni nota, in ogni scena c'è qualcosa che ci parla, e ci parla al presente, e non ci parla solo di musica, ma ci parla veramente di vita, di noi.
Io credo che abbiamo esplorato sufficientemente questo tema e abbiamo anche dato una specie di verità che mi sembra essere che l'opera può essere rivoluzionaria, quantomeno i suoi interpreti possono esserlo, perché l'opera in sé è lettera morta, chiaramente bisogna saperla rendere in maniera rivoluzionaria.
E quindi un grazie a Carla Moreni e Davide Livermore. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie a voi.
E grazie anche a Davide Fersini. Chiudiamo con
il Macbeth, che per me è una delle opere più rivoluzionarie in assoluto, con il preludio del Macbeth.